Dicevo, abbiamo appena visto una serie di stimoli molto interessanti per quanto appunto riguarda i temi che trattiamo in queste ultime lezioni e poi nella full immersion di gennaio. Cosa hanno a che vedere? Hanno a che vedere con una serie di versanti della conoscenza e della creatività umana che il paradigma corrente ha tendenzialmente sempre sacrificato. Che vuol dire ha sacrificato? Non che li abbia resi inermi, diciamo non li ha riconosciuti, non li ha messi a sistema, non ha dato loro una veste e una forma che permettessero di farne uso, ma loro hanno continuato a funzionare esattamente come è sempre stato, perché l'uomo da questo punto di vista, come vi ho detto più volte, conosce, rappresenta il mondo attraverso molteplici attività. Non semplicemente la conoscenza razionale, non semplicemente la conoscenza scientifica, ma anche attraverso la metafora, la conoscenza immaginale, simbolica, mitica. Ci sono tutta una serie di attività e di modi di riprodurre la storia, di comprendere l'attualità e il presente, che sono molto più efficaci delle descrizioni razionali di per oggi, no? In particolare quando andiamo a prendercela con i processi di selezione politica, quando abbiamo davanti a noi personaggi difficili da comprendere, come per esempio il famoso Trump, del quale ormai parliamo spesso e volentieri, cos'è che accade? Per quale ragione centinaia di milioni di persone, vabbè, non esageriamo, decine di milioni di persone votano contro qualunque logica, contro qualunque coerenza, contro qualunque verosimiglianza per qualcuno? Perché in qualche misura questo qualcuno si è reso interprete di quella sacca di contenuti, di necessità, di desideri, di paure, evidentemente, che fluttua appena al di sotto della soglia della consapevolezza, ma alla quale noi rispondiamo con grandissima verve, con grande entusiasmo, diciamo. Ed è più o meno lo stesso che accadde ai tempi della propaganda del nazismo. No, noi ancora oggi continuiamo a interrogarci su com'è possibile che una delle nazioni più colte, più sofisticate, più avanzate della cultura occidentale, che a sua volta dovrebbe essere la cultura più avanzata del pianeta, sia riuscita a credere a un imbianchino, bassetto, coi baffi, tutta una serie di storie e su questo a quasi distruggere l'intero pianeta. Cioè, parliamo di cose con delle scale che non sono ovvie. Ok? E perché? Perché la propaganda nazista in larga misura si fondava su una serie di simboli primordiali. La svastica è uno dei simboli più antichi del pianeta. La svastica sarebbe un segno splendido, peccato che ormai non riusciamo più a guardarlo senza rabbrividire, ma sarebbe un segno magnifico perché cos'è la svastica? È un'altra volta la spirale, è una croce che gira. Ed è uno dei primi graffiti che l'uomo ha tracciato sulle pareti quando ha cominciato a tentare di conoscere. Questo ci dice anche delle cose interessanti che annullano la nostra presunzione di massima importanza per la parola. Noi cominciamo a conoscere ben prima di cominciare a parlare. La parola segue. La prima strategia cognitiva dell'essere umano è l'immagine. I graffiti sulle montagne, i segni sui pavimenti, i grandi graffiti che non sappiamo come sono stati tracciati nei campi in Sud America, eccetera. Quelli sono i primi strumenti cognitivi con i quali ci incontriamo. E sono non verbali. Ok? La parola viene dopo perché la parola sta a un'evoluzione encefalica, un'evoluzione neurale, ad uno stadio ulteriore della nostra strada, della nostra via di evoluzione. Arriva dopo migliaia di anni che noi già esistiamo, che già abbiamo cominciato a avere delle idee, abbiamo cominciato a vocalizzarle, abbiamo cominciato a interpretare il mondo attraverso gesti e immagini. La parola viene dopo, ma pretende di essere la prima, perché la parola, come abbiamo detto, è lo strumento principe dell'io. E l'io vuole convincerci di essere lui la prima e unica nostra forma e figura. Non è vero? Quindi, al di là dell'io, noi reagiamo anche a tutta una serie di grandi immagini, a tutta una serie di grandi strutture che in qualche modo configurano in modo pare universale, nel senso di tutta l'umanità, il nostro immaginario. e sono delle strutture e delle figure che pertengono allo studio di uno dei maestri di Michel Maffesoli, che si chiama Gilbert Durand, del quale parlerò però la settimana prossima. Comunque sappiatelo, perché questo comincia a essere molto interessante. Noi abbiamo motivo di ritenere che l'immaginario umano a livello preverbale sia comune. Ci sono delle... tutte le grandi storie cosmogoniche, tutti i racconti che spiegano come è nato il mondo a seconda delle diverse culture, presentano delle strutture, dei passaggi, dei modelli comuni. Poi dopo, quando si afferma il parlare, le cose cambiano. Ma quando si tratta di un immaginario dell'inizio, l'immaginario degli albori, quelli nei quali probabilmente appunto la parola non era così diffusa né così sviluppata, ci troviamo davanti a una significativa serie di correlazioni che ci fanno immaginare appunto che il conoscere simbolico e immaginale sia una modalità di conoscenza che abbiamo molto più in comune con gli altri di quanto non siano invece gli strumenti razionali, gli strumenti della logica e tutto quello a cui ci siamo invece viceversa affidati. Ora, abbiamo quindi detto che ci sono una serie di immagini forti, ci sono una serie di modi di comprendere il mondo che vanno ben oltre la semplice spiegazione razionale. La prevalenza della vista è uno di questi aspetti, nel senso che nelle nostre culture in particolare la vista è il senso principe. Noi non abbiamo quasi alcuna esitazione nel ritenere che il senso più importante fra quelli che ci sono stati dati, di quelli di cui disponiamo, è appunto la vista. Però anche questa è una costruzione in qualche modo. Questo predominio e questa primazia assoluta della vista fra i cinque sensi non è data, non è stata sempre così nell'umanità e anche per noi non era così massicciamente rappresentata. Perché la vista gode di questo status particolare presso di noi? Perché la vista risponde perfettamente a quelle che sono le nostre esigenze logico-simbolico-immaginali. La vista è il senso meno materiale. È il senso che ci dà l'impressione di poter, giusto appunto, osservare senza partecipare, di stare in disparte, di essere superiori quasi sempre. Tant'è che, come abbiamo visto, anche nell'arsenale delle discipline sociali, l'osservazione è divisa fra partecipante e non partecipante, come se tu potessi osservare senza dar fastidio, perché appunto la vista non è concreta, non ha nulla di materiale. Abbiamo anche visto, se vi ricordate, però, con il principio di indeterminazione di Heisenberg, che questo non è vero. Osservando qualcosa a certi livelli del reale, noi lo modifichiamo. E osservando una scena, nulla ci vieta di immaginare che in qualche modo la stiamo modificando. Questo è il problema. È una costruzione nostra il fatto che la vista non abbia un peso, che la vista non abbia riflessi concreti, che la vista sia spirituale. No, ma non a caso con gli occhi noi abbiamo tutta una serie di immagini che sono tutte giocate soltanto sul registro dello spirituale. Che si dice? Gli occhi sono lo specchio dell'anima, gli occhi sono lo strumento attraverso il quale puoi cogliere la verità di quello che viene detto, gli occhi sono quelli con cui vieni scrutato, sono gli occhi quelli con i quali, dai quali ti senti osservato. Vi ricordate l'aneddoto che vi raccontai, mi pare, la settimana scorsa o qualche la lezione scorsa, del fatto che ci aggiravamo rubacchiando con i nostri amici e ci sentivamo costantemente osservati? Ecco, questo senso dell'essere osservati è legato evidentemente alla costellazione della vista. Perché? Perché nel nostro immaginario c'è questo sguardo strapiombante dall'alto che in qualche misura ci controlla e per certi versi ci rasserena e per certi versi ci inquieta. Perché vediamo che il controllo è comunque un'attività contraddittoriale anch'essa, come tutte le immagini e tutti gli simboli che rientrano nel suo campo. Il controllo non è ovvio, no? Pensate all'immagine della rete. La rete, internet, tutte cose molto belle, questi cosi da sopra, no? Luci, tratti, meridiani e paralleli illuminati, che meraviglia. Però la rete come immagine e come simbolo è terribilmente ambivalente, perché la rete è trappola, la rete è arma, la rete è protezione, la rete è supporto. Tutto questo è la rete. Capite? Allora, nello stesso momento in cui il controllo mi osserva dall'alto, io mi sento rassicurato perché qualcuno mi sta osservando, ma so anche che in quello sguardo c'è una componente di giudizio. E quindi se sospetto di essere sul punto di fare qualcosa che non sarebbe opportuno che io facessi, e questo capita perché abbiamo detto che non siamo tutti santi, spesso e volentieri, no? Quindi questo controllo quando è che sfuma dal momento positivo al momento della soverchieria, al momento dell'imposizione, al momento del... Mi vai un attimo avanti, al fuori, bello, della cosa. Ecco, diciamo che questa questione è al centro di molte rappresentazioni teofaniche. Questo è Ra, il dio egizio, uno degli dei più importanti della religione egizia, che è il famoso Eye in the Sky. Non so se avete visto, conoscete Alan Parsons Project, che è un gruppo molto interessante. Questa è la copertina della questione. E ci dice cosa? Ci dice che ben prima che noi concettualizzassimo il dio unico in cielo, non a caso in posizione strapiombante, che tutto osserva, già questo c'era nell'immaginario dei popoli, soprattutto dei popoli da cui noi deriviamo, perché si tratta di Medio Oriente, di luoghi dello sviluppo della specie per molti versi. Noi sappiamo che la specie umana viene da lì, da prima, ancora prima. Già c'era questa accoppiata fra divinità e sguardo che tutto vede. Onnipotenza, onniscienza, sono tutti attributi che derivano dalla valorizzazione del senso della vista, che poi diventa, giusto appunto, in modo meno astratto, in modo meno formale, diventa l'occhio di Dio, il triangolo, no? Qual è l'attributo di Dio che noi riconosciamo e vediamo? L'occhio, non a caso, perché l'occhio è lo spirito, l'occhio è la sorveglianza, l'occhio è la benevolenza, ma anche la capacità di punire e retribuire ciò che è stato fatto di male, no? L'occhio è il giudizio, in altri termini. Ed ecco che questo occhio riappare costantemente, no? Noi abbiamo una serie di tecnologie, una serie di strumenti che sono tutti centrati sulla primazia della vista. Abbiamo tecnologie superlative, che sono esclusivamente delle protesi oculari. Abbiamo trasformato i telefoni in protesi oculari, abbiamo televisioni, cinema, videocamere, videoriprese, qualsiasi cosa, perché noi eravamo quelli che guardavano, ma già da tanto. Non c'è arrivata la televisione. La televisione l'abbiamo trovata perché siamo quelli che guardano, e quindi a un certo punto dice: che altro guardo adesso? Beh, guardate la televisione. Ma abbiamo trovato la televisione perché cercavamo qualcosa da guardare, non per caso. Se fossimo stati una cultura acustica, non avremmo avuto la televisione, avremmo avuto altro, avremmo avuto una forma completamente diversa di radio, avremmo avuto altri modi di intrattenerci. Se fossimo stati una cultura tattile, ne avremmo avuti ancora altri, perché ogni senso fornisce un mondo di percezione e permetterebbe di essere integrato e magnificato e potenziato. Tant'è che quelli che perdono uno dei sensi vi diranno che improvvisamente si trovano a potenziare tutti gli altri. Sviluppano cose di cui non avevano mai avuto la percezione, dei sensi dello spazio per chi perde la vista, giusto appunto, delle capacità di riconoscere i profumi, le consistenze, gli odori, i suoni, che non avresti. Perché? Perché tu sei totalmente focalizzato sulla vista. E quindi tutto il resto lo tratti come qualcosa di se... Perché mi stai andando avanti a rotta di collo? C'è una cosa, ok. Allora, quindi la videocamera è il, diciamo, in qualche misura l'occhio dell'angelo custode per certi versi, no? È quello che ci guarda e ci dà questa sensazione di rassicurazione, ci sentiamo osservati benevolmente da qualcuno, anche se poi questo nella prassi, come ben sapete, non è vero. Perché il fatto che ci siano telecamere a guardarti non implica che non puoi non venire stuprato, massacrato, derubato, picchiato, ucciso. Magari sapranno chi è stato, non è questa grossa consolazione per molti versi, ma difficilmente riusciranno a mandare qualcuno in tempo per salvarti. Quindi, come vedete, è un riflesso di altri tipi di consolazione. È il fatto dell'essere osservati che è consolatorio, perché non sei più solo, perché c'è qualcosa di superiore a te che veglia su di te. Non so se sentite quanto questa retorica è nota e quanto torna, no? Ma è la retorica che costruisce la simbolica della vista. La vista è giocata tutta su questo: mamma, guardami. questa esigenza di essere visti è anche cosa? Se ci pensate un attimo e fate un minimo di sforzo con quelle quattro sinapsi che vi sono rimaste, vi renderete conto che parliamo di nuovo di riconoscimento. Guardami, esisto. Quindi, che ci piaccia o no, la grandissima parte di ciò che noi mettiamo in campo, di ciò che scopriamo, di ciò che costruiamo, ruota attorno a questo. Al fatto che noi vogliamo essere visti, perché essere visti è una prova di essere esistenti, di esserci. Capite? Dal bambino che costantemente prega la mamma e gli amici e gli altri di guardarlo perché sta facendo senza mani, senza braccia, senza denti, come diceva la barzelletta sulla bicicletta, in poi noi continuiamo ad avere questa esigenza e questa sensazione è rinforzata dalle tecnologie che abbiamo messo a punto. Quella, saprete cos'è? Temo, no? Una macchina per l'attacco e per le varie strategie di diagnosi immaginifica, tra l'altro, nello stesso discorso. E casualmente sembra un occhio, ma non è tanto il fatto che sembri un occhio che è importante, quanto il sembrare un occhio è di fatto il manifestare il fatto che si tratta di un occhio, è un occhio che ti guarda dentro, non sei più semplicemente, come dire, esposto nella tua apparenza, ma qui sei esposto nella tua intimità più profonda, perché quell'occhio guarda all'interno dei tuoi organi dove tu non vedi. Quell'occhio guarda di più. Non so se questo è chiaro. E si spera che veda ciò che non va, quindi di nuovo magnifichiamola, portiamola all'ennesima potenza, questa capacità miracolosa della vista. Perché abbiamo tutte diagnostiche per immagini? Ecco, perché noi siamo quello, siamo gente che vuole essere vista talmente tanto da voler essere vista dentro. Ci sono stati dei performer e ci sono ancora dei performer come, che non mi ricordo attualmente perché la mia memoria purtroppo va un po' per stracci, ma comunque mi verrà in mente, che come performance cosa fanno? Degli interventi chirurgici per mettersi a nudo nell'intimo, più intimo. Si fanno aprire, squartare quasi. Perché? Perché è quello il senso della questione. Vuoi guardarmi, vuoi vedermi sul serio? Guarda oltre l'apparenza, guarda come sono. Dentro. E queste immagini sono, queste macchine fanno esattamente questo, ti guardano dentro, mettono in luce quelle che sono le tue impurità, i tuoi difetti, i rischi che stai correndo, quindi sono ovviamente connesse alla costellazione della sicurezza, no? Però non sono infallibili, manco loro, purtroppo. Noi ci affidiamo ad esse, perché abbiamo visto che noi ci affidiamo. E in questi casi vedete quanto in questi comportamenti pretesi razionali ci sia molto poco di razionale e molto di fideistico, molto di religioso. Tu vai nella speranza che questo nuovo occhio sia in grado di rivelare al mondo dov'è ciò che potrebbe ucciderti. Che questo ti aiuti a vivere più a lungo, perché di fatto noi parliamo spesso di salvezza e di sopravvivenza. È uno dei temi che ci interessa di più. E l'abbiamo declinato in tutti i modi possibili e immaginabili per quanto riguarda appunto la vista, perché la vista è ciò che in qualche misura noi riteniamo essere quasi divino. Ci siamo fin qui? Ora, come vedete, quello che emerge da questi discorsi è che noi costruiamo normalmente il nostro modo di rappresentare il mondo, quello che chiediamo al mondo, i modi e gli strumenti attraverso i quali affrontiamo il mondo, sulla base di registri che sono molto più variegati del registro razionale. Magari non ce ne rendiamo conto, ripeto, magari pensiamo o ci raccontiamo che questi, i motivi per i quali noi stiamo dotando il massimo possibile dello spazio di occhi che guardino, e siano telecamere, contro telecamere montate su Bluetooth, in macchine, in posti specifici, il traffico, eccetera, 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 abbia un senso razionale, abbia un ritorno spiegabile in termini di numeri, di algoritmi, di tutta una serie di cose che ci piacciono tanto. Ma tutto questo è spesso e volentieri solamente una veste razionale che noi attribuiamo a dei comportamenti che di per sé non sarebbero razionali. E credo che questo ci porti a parlare della teoria dell'azione di Pareto, cosa che non ho ancora fatto, se non ricordo male. Perché nella teoria dell'azione di Pareto c'è un elemento che per capire questa dinamica è fondamentale. Ve la faccio molto breve, vista l'ora, visto tutto. Allora, cosa dice Pareto? Pareto dice che le azioni si dividono in due categorie, azioni logiche e azioni non logiche. Le azioni logiche di fatto sono le azioni economiche, quelle dove il legame tra mezzi e fini è il migliore pensabile, il migliore possibile, quello che garantisce la massimizzazione del profitto. Quindi l'azione logica, secondo Pareto, è un'azione economica. Tant'è che, come vi ho detto, Pareto è uno studioso, prima di diventare sociologo, è un economista. Un economista molto quotato, tant'è che ancora oggi Pareto viene studiato. Teoremi, leggi, schemi, diagrammi di Pareto sono ad oggi ancora nei manuali perché mantengono una capacità euristica, una capacità analitica insuperata. Quindi era un economista di spessore. Qual è il problema per Pareto, però? Che dalla sua osservazione della realtà, lui ci dice: io vedo che delle osservazioni che delle azioni che osservo, l'8% forse è così, logico. Il 92% no. Che è un numeretto interessante, evidentemente. E sulla base di questa osservazione, Pareto lascia l'economia e diventa sociologo. Pensate un po', quando vi dicevo che c'è chi fa dei sacrifici in nome della conoscenza, ecco, questo è decisamente un sacrificio, perché tra essere economisti ed essere sociologi ce ne passa parecchio, in termini di rispetto, in termini di guadagni, in termini di posizione sociale, di status, metteteci quello che volete, non conviene, no? Dal suo punto di vista, diciamo, egoista, sarebbe stato più opportuno diventare da sociologo economista che non il viceversa. Però c'era il problema della comprensione. Voleva capire che diavolo ci muoveva quando facevamo certe cose. E quindi Pareto dice: le azioni non logiche, che sono quelle dove questa coincidenza e corrispondenza fra mezzi e fini non è, diciamo, scientificamente assodata, diciamolo così. Le azioni non logiche sono le azioni, la maggioranza delle azioni. E qui Pareto si tradisce, perché Pareto abbiamo visto che era un positivista per certi versi, e da un positivista ti aspetteresti delle scelte terminologiche un po' diverse. Se vi ricordate, abbiamo fatto il convegno su Pareto a ottobre, no? Si è parlato di residui e derivazioni. Residui e derivazioni sono ciò con cui Pareto spiega le azioni non logiche. Però il problema dov'è? Che, come forse accennato già in sede di convegno, il termine residuo è un termine che ha una sua semantica piuttosto chiara, vuol dire ciò che resta, la scoria, lo scarto, no? Da un qualche tipo di processo. Ma qual è un processo che lascia il 92% di residui? C'è qualcosa che non quadra, evidentemente c'è come dire, una sovrastima ideologica della questione da parte di Pareto, che sì, si rende conto che il 92% dell'azione è dovuta ai residui, ma che per questo non dovrebbe chiamarli residui, perché tra 92 e 8 il residuo sembra più essere l'8 che non il 92, mettiamola così. Quindi evidentemente è una mossa ideologica la sua. E perché? Perché il processo che lascia i residui è il processo di evoluzione. Perché Pareto è un positivista e quindi aderisce a quella visione per la quale, evolvendosi, l'uomo non può che diventare sempre più razionale. Lungo il cammino di questa razionalità perennemente conquistata, secondo appunto la visione del tempo, rimangono delle zavorre, mettiamola così, che sono questi benedetti residui. Però, ripeto, un processo che lasciasse il 92% di residui sarebbe un processo che non varrebbe la pena di seguire. La natura tende a, come dire, massimizzare i propri impegni, anche lei. Quindi difficilmente si lascia andare a dei processi che per il 92% lasciano scarti. Non ce n'è nessun tipo di esempio da nessuna parte. Però, appunto, Pareto è così convinto che ci dice: allora, questo funziona così. Ci sono questi residui che sono la parte emozionale, immaginale, istintuale dell'essere umano, che sono superati perché ormai ci siamo evoluti, però continuano a far sentire il loro peso e quindi ci spingono a delle azioni che non sono razionali. E E fin qui ci potremmo pure stare, però c'è un problema. Qual è questo problema? Che l'uomo, per riconoscersi tale, diciamo, l'uomo si sente più a suo agio considerandosi razionale, soprattutto l'uomo occidentale. Perché vi ricordo che noi ci troviamo nel regime descritto da Cartesio, che è quello per cui io cogito ergo sum, e cogitare vuol dire pensare razionalmente. Come faccio io a stare a mio agio con me stesso quando il 92% delle azioni che faccio non è razionale? Le faccio diventare razionali, come dice giustamente una vostra amica, con un'altra applicazione del letto di Proust, per molti versi, con quella che Pareto chiama la derivazione. La derivazione è una spiegazione razionale ex post di qualcosa che tu hai fatto sulla scorta di altre considerazioni. L'hai fatto perché ne avevi voglia, perché ne avevi bisogno, l'hai fatto anche se sapevi che non era il caso che lo facessi, l'hai fatto anche se sapevi che è proibito farlo, perché avevi bisogno di farlo. So se vi ricordate la canzone di Billy Joel, The Stranger, quando l'abbiamo sentita, no? A un certo punto, you'll give in to your desire, cederai ai tuoi desideri. E questo noi lo facciamo, secondo Pareto, nel 92% dei casi, quindi, come dire, cediamo abbastanza spesso, siamo poco resistenti da questo punto di vista. Diceva Oscar Wilde: posso resistere a qualsiasi cosa tranne che alla tentazione. Ecco, direi che si pone perfettamente in questione. Per cui tu perché frequenti qualcuno? Beh, perché per certi versi è opportuno che tu gli insegni qualcosa, perché puoi dargli qualcosa, perché secondo te è molto meglio, può esserci strumentalmente una cosa utile. Difficilmente ammetti con te stesso che lo fai perché ti piace, semplicemente, senza altre ragioni, semplicemente perché ne hai voglia, anche se magari non potresti frequentarlo, anche se non sarebbe il caso che tu lo facessi, perché è un collega, perché è una collega, perché ci sono delle regole, perché già stai con qualcun altro, perché lui sta con qualcun altro, per tutte le ragioni del pianeta. Ma tu ti dici tante cose per poter continuare a farlo, perché ne hai voglia e te ne convinci. Tu esci per comprare qualcosa, X, e hai un'idea, come dicono i nostri microeconomisti, che a me fanno tanto ridere, poverini, che tu esci da casa con una lista della spesa precisa, sapendo quanto andrai a spendere dopo aver verificato dove ti conviene comprare per tutta una serie di ragioni, poi passi davanti a un negozio e vedi un abito che ti piace tanto. E con quell'abito sai che tu potresti conquistare lei o lui e ti sentiresti fighissimo quando dovessi uscire quella sera con quell'abito, e quell'abito costa 300 euro e tu non ce l'hai, ma hai una carta di credito. E quindi esci con quell'abito, e anche se con quell'abito fai ridere, perché capita spesso e volentieri che la tua immagine sia ben lontana dalla prassi della realtà, tu con quell'abito stai bene e te ne sbatti. E che fai però? Puoi dire questo? No, allora cosa dici? Quando quest'anno faremo la festa dell'ufficio, farò una figura tale che mi daranno l'aumento. O finalmente conoscerò l'uomo o la donna della mia vita con la quale finalmente stabiliremo un rapporto che mi soddisferà infinitamente. E quindi hai fatto bene a comprarlo quell'abito. Anzi, sei convinto che sia stata proprio quella la mossa e la molla che ti ha portato a comprare quell'abito. E del fatto che quell'abito ti fa sentire un conquistatore, un tombeur de femme, un po' troia, quello che ti pare, non te lo ricordi più. È scomparsa sta cosa, però era quella la ragione per cui lo stavi comprando. L'abito, le scarpe, il telefono, XYZ, la macchina, tutto quello che volete. Quando vi ho detto che il marketing propone queste forti immagini simboliche, dicevo esattamente questo, non è casuale che tu accoppi a un certo tipo di macchina, a un certo tipo di rappresentazione, e che te l'hanno bombardata in testa che tu te ne accorgessi o meno per mesi. E quindi quando vedi quella macchina ti senti il padrone del mondo e la compri, anche se non avresti soldi per comprarla. Quando vedi quella donna la vuoi, anche se non dovresti. Siamo fatti così. Allora la questione è: dov'è il giusto in questo? È giusto pensare che io sia estremamente razionale? No, perché io non sono così razionale. È lì il grande problema. Noi oggi stiamo facendo i conti con questo 92% che non siamo più in grado di gestire, perché noi lo viviamo. Nella gran parte dei casi non ci facciamo caso, ma in altri casi sì. È difficile che nel 92% dei casi tu riesci a gabbarti, anche se la meccanica è quella. La La meccanica di cui parla Pareto è esattamente quella, ovvero sia il fatto che tu sei persuaso di aver fatto delle scelte razionali. Sempre. Tu sei sempre convinto di essere ragionevole e razionale. Tant'è che abbiamo elaborato un'intera ideologia che è l'economicismo, che dovrebbe darmi conto del mondo, in modo razionale, nella razionalità prevista da Cartesio, con i numeri, le convenienze, le massimizzazioni, eccetera. Noi non ci comportiamo mai in modo ragionevole o razionale o economico, che era quello che si era accorto. Di cui si era accorto Pareto. L'8% delle volte siamo effettivamente razionali come vorremmo. In tutto il resto dei casi ci inventiamo delle letture di comodo che spieghino. Capite? Allora, quando ho quest'affare, cosa mi dico io? Beh, adesso, grazie a questo marchingegno, posso far sì di studiare l'interno del corpo del paziente senza tecnologie invasive, senza espormi a contaminazioni possibili, senza aver traumi o sottoporlo a delle perdite di tempo, quindi è un'ottima idea. Giusto? È vero. Ma così facendo io perdo una tale montagna di informazioni che avevano a che fare col mio contatto col corpo vivente del paziente, che ho messo da parte. Perché? Perché quella non è altro che una forma di derivazione che mi spiega perché sto usando la vista in questo modo. Perché non posso dirmi io uso la vista perché sono un idolatra della vista, perché non ci riesco, non lo so, non me ne rendo manco conto, ma di fatto è quello il mio punto. Perché metto milioni, centinaia di migliaia di telecamere in giro per tutte le città del pianeta? Perché risolvono i problemi di qualcuno? No, ce le metto perché mi rassicurano a un livello talmente profondo che non sono manco in grado di dirtelo. Abbiamo intere mitologie di questo, abbiamo angeli, l'angelo custode. Chi è l'angelo custode se non quello che ti guarda benevolmente da sopra? L'angelo custode oggi è questo, brutto, preferivo quelli prima, però è questo. Capite? È questo che è impressionante dell'immaginario, che dato un archetipo, te lo trasforma in una miriade di simboli, sempre diversi, sempre nuovi. Tu sei convinto di aver cambiato completamente le carte in tavola, ma mi stai ancora parlando del dio egizio. Dopo 4.500 anni, questo è Ra, no, incarnato no perché è metallo. Vabbè, comunque diciamo che è Ra fatto e rifinito, mettiamola così. Esatto.
Personificato.
E io continuo a essere convinto che sia così e me lo racconto in tutti i modi possibili e immaginabili, grazie a questa brillantissima dinamica paretiana. Che Pareto non avrà dato granché alla sociologia, forse, però l'idea delle derivazioni è geniale, perché la grandissima parte di quello che voi vedete, ascoltate e vi dite è derivazione. E oggi più di prima, perché? Perché noi oggi siamo sempre più radicalmente convinti di dover essere razionali. E quindi quello che prima veniva accettato come umano, come normale, come ragionevole, noi oggi non lo accettiamo più. E siamo forzati a costruire sempre più cazzate su cazzate su cazzate per darci un senso di quello che stiamo facendo, rifiutando il senso reale della questione, che è il senso simbolico. Quello è il punto centrale. No? Questo perché? Perché noi abbiamo un conto aperto con la materia. Abbiamo ancora 5 minuti? Ok, abbiamo un conto aperto con la materia. Allora, facciamoci due risate, facciamo una lettura immaginale dell'equazione della relatività. Com'è l'equazione della relatività? E uguale a mc2, E maiuscolo uguale a m minuscolo c2. Senza sapere di che parliamo, come se fossero dei geroglifici di una lingua che voi non capite, cos'è che vi colpisce prima di tutto di questa equazione? Che la E è grande e le altre sono piccole, è vero, e poi? E poi c'è una potenza. Insomma, morale della favola, qual è il termine sfigato dell'equazione? Ah, guarda un po' i casi della vita, la materia. Restiamo lì un'altra volta. Non ci si crede, però torna. Perché la E è maiuscola, perché l'energia, perché lo sguardo, perché lo spirito. La C ha a che fare con la luce, però per sicurezza la elevo al quadrato. E guarda un po' i casi, no? Elevo al quadrato, ve l'ho detto della verticalizzazione l'altra volta, mi pare di sì. Guarda un po', sto elevando. Allora, l'unico che mi resta tale e quale, poveraccio, chi è? La M della materia, che io la materia non la mando giù. Non ci riesco perché a me la materia continua a rompermi le palle dopo 5.000 anni. Allora la digitalizzo, la trasmuto con alchimie correnti e la faccio diventare qualcosa che ha un peso, anche se è un peso ridicolo. Ma l'avete pensato il vocabolario che usiamo per parlare dei file? Non vi è mai venuto da ridere? C'hai un file, cioè ho un file che fa per te, quanto pesa? Pesa. Parliamo dei numeri. Non pesa niente. Però quando dobbiamo parlare dei file, la materia ci mette lo zampino e ci piglia per il culo. Ah, non peso, allora parliamone. Quando sono troppi mega, il file pesa. È un file pesante. Te dico, mi ha sformato la tasca portandolo in giro. Quello è il punto. Quindi noi siamo costantemente impigliati in questi rinvii e in queste situazioni paradossali. Perché i quark, cosa sono i quark? Non ve lo sto a chiedere, non ve lo sto a dire, sono tutta una serie di questi nuovi oggetti che sono saltati fuori quando abbiamo scoperto che l'atomo era una grossa presa per il culo, o comunque una botola sul marasma più totale. I quark hanno un sapore. Non so se lo sapevate. Ah, i quark hanno un sapore. Hanno un colore. Non l'ha mai visto nessuno perché so delle lineette scritte sui pezzi di carta e dei numeri. Però hanno un sapore e hanno un colore. Saranno anche simpatici. Saranno un po' come Barba Papà, suppongo. Alcuni quark si trasformano in un modo, altri si trasformano in un altro. Non lo so. Però hanno un sapore e un colore. Perché noi proprio non ce la facciamo a rinunciare alla materia. Vorremmo tanto, ma non ci riusciamo. Quindi da una parte la castriamo, la evacuiamo, come dice Maffesoli, con un'espressione molto forte, e ci teniamo le fotografie digitalizzate, le canzoni digitalizzate, i video digitalizzati, tutte queste cose che pesano ma non pesano. Dall'altra parte, quando ci troviamo veramente davanti alla materia che è diventata insostanziale, perché stiamo parlando di meccaniche quantistiche, ecco lì ci mettiamo delle qualità di questi cosi che non sappiamo se esistano o meno, ma comunque ci hanno detto di sì, che sono il colore, il sapore, la rotazione, tutta una serie di cose che sono tanto materiali, tanto qualitative. Capite perché vi dico che l'uomo è un essere contraddittoriale? Perché non riusciamo a venirne a capo di questa cosa. Da una parte ce ne vorremmo liberare, dall'altra non possiamo, perché questo siamo. Siamo corpo, carne, stanchezza, escrementi, tutto questo continuiamo a esserlo, anche se abbiamo il computer potente, anche se andiamo in Second Life, anche se pensiamo di volare o ci siamo corretti la fotografia con un qualche programma che mi permette di improvvisamente recuperare 15, 20, 30 anni. Io continuo a essere quello che sono. E questa dinamica è in gran parte la dinamica alla quale dovremmo cercare di dare una risposta sensata, perché se continuiamo a tenerla sullo sfondo, continuiamo a far finta di averla risolta, continuiamo ad assumere e a comportarci in modi assolutamente deliranti. Capite? Questo è il punto. Second Life perché? Perché da qualche parte qualcuno ha immaginato che io potessi accontentarmi del guardare qualcosa che accade in un mondo che non c'è, peraltro, no? Ma la differenza con la pornografia qual è? Scusate. Cos'è la pornografia se non sesso ridotto alla vista? Pure male. Perché voglio dire, vedere un pene e una vagina che interagiscono, quanto può durare? 5 secondi, 7 secondi, poi te fai due palle. Ripeto, tanto vale guardare una pressa idraulica che è più divertente e magari scintilla pure un tantino. Ma dov'è il divertimento? Che c'è di bello nel vedere due che si accoppiano? Così. No? Nel togliere l'energia della relazione, il sapore, il gusto, la resistenza, i rumori, l'atmosfera, che cazzo resta? Niente, immagini, appunto, perché noi abbiamo trasferito tutto nel registro visivo. E il registro visivo, che ci piace o no, è uno di cinque, se non di sei, se non di sette. Se ci vogliamo mettere la propriocezione, altre cose delle quali finalmente si comincia a parlare. Però non basta. Allora adesso stiamo diventando immersivi, abbiamo una realtà a 360 gradi, che vuol dire che vediamo a 360 gradi. E pian piano qualcuno ci sta mettendo qualcosa di tattile, qualcosa di anche qualche cosa che abbia a che fare col profumo. Ma noi sappiamo perfettamente che da un punto di vista di qualità della vita e dell'esperienza, lo sguardo, la vista, non è assolutamente il migliore dei sensi. Non credo che abbiate letto La ricerca del tempo perduto. Ma ci sono delle pagine in Proust meravigliose quando parla della famosa Madeleine, no? E non so se vi è mai capitato, ma ci sono dei profumi, dei sapori che ti riportano istantaneamente a dove eri 20 anni fa, 15 anni fa, 6 anni fa. Tutto torna, perché quelli sono i sensi più importanti per la memoria. Quel sapore di quando eri piccolo, quel profumo di quando l'hai baciata la prima volta, che non ti ricordi come era vestita, dove eri, che tempo faceva, però quel profumo ce l'hai qui. E basta che passi per strada e lo senti e dici, oddio, eccomi. Quello è il punto. Allora, se questa è la nostra vita, perché ci stiamo ostinando a far sì che non lo sia? Perché ci ostiniamo a fare altro? Ci ostiniamo a stare davanti ai telefoni, ci ostiniamo a stare davanti ai computer? Non usciamo non respiriamo, non guardiamo il cielo di notte, non siamo più in grado di muoverci, di camminare, di sapere, di leggere i messaggi del nostro corpo. Tutte queste sono cose fondamentali per la qualità della vita, perché noi siamo carne e spirito. La supremazia assoluta dello spirito è devastante. È devastante. E ve ne parlo a ragion veduta, perché purtroppo il mio lavoro tende a, come dire, incrementare le energie della testa e mentale. E devi fare degli sforzi immensi per tornare nel tuo corpo e ricordartelo e riabituarti a gestirlo e a lasciargli fare le cose che vorrebbe fare. Devi fare degli sforzi infernali per interrompere le catene per le quali è meglio non fare, è meglio fare, questo non è il caso, questo oggi no, domani quando sarà. Che palle! Vi giuro, è una rottura di palle terrificante. Però è quello che succede, soprattutto se di lavoro non fai altro che potenziare la testa. Ci sono dei giorni che mi sembra di camminare in punta di piedi. Perché sei talmente preso dalle parti alte che tutto il resto se ne va. E non è casuale che i piedi siano le parti del corpo meno dipendenti dalla testa. Questo non credo che ve l'abbiamo detto, ma per i comportamenti non verbali. Se voi volete sapere veramente cosa pensa qualcuno, dovete guardargli i piedi. Perché sono lontani e fanno un po' come cazzo gli pare, perché se tu stai parlando con uno che ti dice guarda, sarei rimasto tanto volentieri, ma c'hai i piedi che vanno verso la porta, sta mentendo, perché vuole andare via. Perché i piedi sono uno dei punti più importanti del nostro corpo, tant'è che nelle medicine diverse, come saprete, le pressioni sui piedi, i massaggi ai piedi, eccetera, sono degli strumenti di cura di tutto il corpo, perché abbiamo riflessi sulla pianta dei piedi tutti i quadranti del corpo, secondo altre discipline e altre culture, evidentemente non secondo la nostra, che i piedi li considera soltanto se puzzano e quindi ci devi mettere qualche cosa, altrimenti è uguale. Però il punto centrale è esattamente questo: noi abbiamo un modo di considerarci, di stabilire le nostre priorità corporee, di desiderio, di predazione anche, voglio dire, perché no? Che sono completamente sballate, perché abbiamo una nostra rappresentazione che per cui siamo sempre meno corporei, perché tutto quello che è corporeo è traducibile in qualcos'altro, in qualcosa di visibile, in qualcosa di visivo anche, capite? E va a finire che non sappiamo più chi siamo, ma per motivi piuttosto evidenti. Ok? Quindi dalla settimana prossima cominceremo a ragionare di questo registro, di quest'altro registro, che è un registro che ci permette di dire della realtà delle cose che sono spesso e volentieri più vicine, più prossime, più verosimili a quello che noi sperimentiamo tutti i giorni, di quello che invece dicono gli specialisti, che siano politologi, economisti, fisici, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo, buon fine settimana. Grazie.